Allora, questo è un talk che in teoria doveva essere molto tecnico, ma siccome di solito i miei talk sono tecnici e molto prolissi, ho deciso per una volta tanto di fare una cosa corta, semplice e intelligibile da tutti. Sostanzialmente, quello che voglio, di cui voglio parlare qui è che cosa succede e che cosa succederà nell'immediato futuro dal punto di vista generale utilizzando tecnologie cloud da, diciamo, persone che non si intendono molto di informatica. Sostanzialmente voglio considerare una cosa come informazione di input, cioè quello che noi riceviamo, e informazione di output, quello che noi stiamo facendo utilizzando la tecnologia. Normalmente, che cosa succede? Una persona, quando praticamente guarda il mondo, si fa un'idea, acquisisce delle informazioni e nell'ordine naturale delle cose c'è un'interazione tra questa persona e le informazioni dirette che vede, cioè le persone con cui parla, i siti che guarda, eccetera. Oggi abbiamo una situazione in cui attraverso, diciamo, la tecnologia noi possiamo vedere un determinato tipo di mondo che ho contrassegnato come A, e quello che vediamo è effettivamente la realtà. Però non è sempre così, perché la psicologia ci insegna che in base a questioni culturali, a informazioni e robe diverse, noi abbiamo una sorta di filtro psicologico, che se per esempio vediamo una cosa diversa in un'altra cultura, per noi magari può sembrare diverso. Per esempio alcuni gesti che facciamo tipo ok con la mano in altre culture possono essere segni soggettivi, eppure questo è meramente un filtro della nostra cultura, cioè il significato che diamo alle cose è dato dalle nostre esperienze pregresse e dagli insegnamenti che abbiamo. Quindi sostanzialmente può succedere che vediamo A ma capiamo B. Questo può capitare. La cosa divertente è che la tecnologia elettronica è proprio questo, è sconosciuta. Ognuno di noi usa un computer, usa una piattaforma cloud, usa uno smartphone, ma non ha coscienza reale di quello che queste macchine stanno veramente facendo. Non credo neanche l'abbiano gli hacker, cioè ce l'hanno, ma bisognerebbe sapere come funziona, sapere come funzionano i programmi, vedere cosa stanno facendo in tempo reale sperando che sia visibile tutto e avere la velocità del computer. Quindi diciamo che abbiamo un buon 50% al massimo di comprensione di quello che fanno le nostre tecnologie elettroniche. Non possiamo sapere che cosa c'è nei sottobordi della rete, negli strati più bassi, che cosa succede nella rete cellulare, che cosa succede nella rete wifi, che cosa succede nei siti e nella rete internet, dove vanno i nostri cookie, dove vanno i nostri dati, che cosa andiamo a muovere e quali dati possono essere estrapolati. Questo è un po' quello che accade con la tecnologia cloud, cioè ovvero dove i dispositivi che noi andiamo ad usare non sono virtuali, non sono software, sono effettivamente reali, come detto prima. E può succedere che ci siano produzioni di dati, per così dire, paradati, cioè cosa abbiamo fatto, dove e quanto abbiamo usato quel servizio, che vengono salvati magari da ditte terze incaricate che si occupano della gestione fisica dei sistemi che poi noi andiamo ad utilizzare. Per esempio, nel caso della rete cellulare, potrebbe essere che l'operatore abbia, diciamo, per così dire, l'intenzione di sapere in linea di massima quanti utenti vanno in quale parte delle città, in modo da vedere quali sono le zone in cui è il caso di mettere più ripetitori per aumentare la rete in quei posti o toglierli perché sono inutili in altri posti, per esempio. Però questo è un doppio fine, per così dire. O magari potrebbe capire quali sono la tipologia dei siti internet visitati per poi fare la pubblicità o vedere il tipo di telefonate che stiamo facendo per propinarci la tariffa migliore o peggiore. Quindi sostanzialmente esistono dei doppi fini che non sono necessariamente malevoli, ma esiste anche la possibilità di produrre questi dati, renderli disponibili e magari restano lì, però non sono di fatto un problema. Ma poi può esserci un fattore di sicurezza dove qualcuno riesce a intrufolarsi nei sistemi o questi dati vengono divulgati, per cui ad un certo momento dei malintenzionati che non sono direttamente le ditte terze possono creare delle azioni negative. Quindi abbiamo problemi di sicurezza e doppie finalità. Doppie finalità non è nel senso paranoico del termine, però quello che succede oggi è che alla fine della fiera, se andiamo ad analizzare tutto quello che noi facciamo con la tecnologia, possiamo asserire che ogni cosa che noi facciamo con la tecnologia è praticamente pubblico. È privato finché quella tecnologia non viene o rubata, tipo ci rubano un telefono, un computer, magari non encriptato, o un sistema viene bucato, come per esempio poteva essere il caso di Veromail o altri sistemi in cui sono state bucate tutte le password e sono stati craccati tutti i sistemi. Quindi la tecnologia, quando comincia ad essere una cosa che va su elementi sensibili, è un patto col diavolo per la serie, ok? Tu fai il patto col diavolo, ottieni quello che vuoi, ma non hai garanzie che quello che tu stai facendo in qualche modo possa essere usato contro di te. E poi c'è l'azione output, quello che noi facciamo. Ogni volta che andiamo ad utilizzare un servizio, in realtà non è che facciamo soltanto l'interazione diretta, c'è anche un'interazione secondaria appunto su questi dati che noi stiamo andando a produrre e a manipolare. E ogni cosa è sostanzialmente informazioni, perché noi pensiamo anche quello che volevo far passare con questo talk, che il cloud sia soltanto l'attrezzatura che noi stiamo utilizzando, il software, quello che è, la rete, Google Drive, eccetera. Ma dovremmo pensare a una sorta, per capire quello che vorrei dire, a una sorta di grid computing, come se ogni macchinario, ogni persona, ogni cosa interconnessa a questa rete di informazioni esistente, un po' eterea però fisicamente esistente, facesse parte di qualcosa di più grande, un insieme di informazioni. Quindi abbiamo l'uso delle tecnologie con doppi fini, che in realtà io faccio una cosa ma ne sto facendo anche un'altra e non sono al corrente di quello che sto facendo, e questa seconda cosa che posso fare può essere una ricerca di mercato delle aziende che si occupano dei servizi o altre cose che sono nel sistema, come per esempio il salvataggio dei log all'interno del proprio telefono, che possono essere utilizzati se il telefono viene rubato, per vedere le ultime attività che sono state fatte, gli ultimi programmi che sono stati eseguiti e via dicendo. Però c'è anche una questione differente. Se noi vediamo ogni individuo che utilizza la rete internet, si informa attraverso la rete internet, tutti questi apparati indossabili che misurano la propria temperatura, Internet of Things, ogni cosa è collegata, il nostro frigorifero che ci dice che se dobbiamo fare la spesa, o robe completamente automatizzate in un futuro completamente tecnologico. Abbiamo non solo il problema dell'uso dei doppi fini, quindi le società ci faranno capire se il nostro frigorifero dovrà sapere anche i nostri gusti o altre robe. Abbiamo una creazione del profilo personale, ma in realtà quello che tu sai teoricamente è quello che tu fai. Quindi io posso stabilire un certo numero di persone, fare una sorta di pipe cloud di ogni persona e vedere quali sono i suoi interessi. Quindi va bene, c'è la pubblicità mirata che può essere un doppio fine, ma in realtà noi possiamo considerare anche un doppio fine sulle persone. Provate a pensare a magari un partito politico ostile che fa una ricerca di mercato, per così dire, individua delle vulnerabilità in delle persone e magari le utilizza per ottenere il voto. Questo potrebbe essere possibile. Ma il caos che cos'è? È una teoria matematica che io ho voluto semplificare con The Butterfly Effect, che ti dice sostanzialmente che il movimento delle alghe è una farfalla di una serie di eventi concatenati in qualche modo tra loro, alla fine verrà fuori un tornado da qualche parte. Non è esattamente quello che succede, però rende idea. Sostanzialmente esistono dei fattori che io ho enunciato qua come varie farfalle sulla sinistra, che possono essere cose comunissime, cioè per esempio il fatto che abbiamo tutto su Google Drive, il fatto che magari su Google è una multinazionale che è in mano agli americani, il fatto che magari Google ha il problema di essere all'interno del progetto Prisma dell'NSA divulgato nel 2013, il fatto che esiste la sorveglianza di massa, il caso Echelon che abbiamo visto nei primi anni 2000 in cui esisteva questa rete di spionaggio e tutte le cose che ha rivelato Snowden, sono dei fattori che possiamo considerare determinanti o non determinanti un problema. Però magari l'insieme di questi fattori messi assieme a un certo punto porta a quell'elemento sulla destra, al nostro tornado, cioè quello che effettivamente potrebbe capitare con una serie di cose che possono capitare, come per esempio teoria del complotto, gli americani che sanno tutte le informazioni dettagliate di ogni singolo comune che ha i sistemi in cloud o di ogni singola persona che utilizza i servizi di Google, e se utilizzate i servizi di Google resterete stupefatti di quanto possano prevedere più o meno quello che faremo, che stiamo facendo, e questo rende un po' l'idea di quello che si può fare, quello che potrebbe essere il futuro tecnologico. Quindi se uno si inserisce in questo sistema non avendo le titolarità, tipo un hacker che rientra nel profilo di Google Google e capisce dove vai ogni giorno, cosa fai, uno stalker potrebbe fare cose molto interessanti dal punto di vista malevolo. Quindi in realtà il rischio è ritrovandolo, ma chi è che controlla questo cosiddetto caos delle informazioni un po' aleatorie? Per controllare il cosiddetto caos, cioè controllare gli eventi, che cosa succede, da cosa nasce cosa, insomma la caccia di farfalle, in fattispecie, è necessario che io individuo il background di persone che mi interessano, per esempio questo, quindi individuo queste persone qui. Voglio per esempio prendere, non so, magari, faccio una teoria del complotto che è più facile, sono un'azienda multinazionale che sta facendo del male e voglio scoprire gli attivisti che parlano ai giornali contro di me. Mi vado a beccare sostanzialmente dai sistemi tecnologici queste informazioni. Ok, trovo questo soggetto, vedo le sue informazioni e vedo sostanzialmente la parola privacy nel suo tag cloud dove l'ha beccata e la parola anonimo da dove arriva e tutte le altre cose che sono arrivate. Non arriverò mai qua, è praticamente impossibile, ma posso arrivare agli elementi prima. Arrivando agli elementi prima posso determinare che le persone che sono andate su quei due siti sono interessate alla privacy e alle telecamere. Quindi che cosa faccio? Vado ad agire qui. Vado a modificare questo, vado a modificare il comportamento dei siti web che magari controllo, andando a modificare le informazioni che le persone ricevono quando li vanno a vedere, cambiando magari l'ordine con cui Facebook ti fa vedere le informazioni. E a questo punto che cosa succede? Con questo sistema posso anche applicare una sorta di filtro e individuare, qui l'ho rappresentato con dei cerchietti, tutti i soggetti che sono interessati a quell'argomento e fare una bella lista di persone come la query di database e andare a ricercare le informazioni. Quindi sto soltanto facendo ricerche incrociate sul database distribuito. La cosa divertente è che posso andare a modificare le informazioni se le persone appunto sono in questa configurazione, sono poco attente, hanno poco spirito critico e sostituire la parola dicendo privacy uguale fuffa e qui cambia completamente il profilo di quella persona, cambia completamente e quindi quella persona non è più legata a quella dinamica, ho spezzato la catena di eventi. Quindi a quel punto che cosa succede? È meglio spiegare con degli eventi. Prima non ho parlato a caso di Facebook, perché Facebook un paio di anni fa ha fatto un esperimento, ha preso 500.000 persone e a metà gli ha detto adesso ti metto in primo piano le informazioni belle e all'altra metà gli ha detto in primo piano ti metto le informazioni brutte e ha cambiato l'umore delle persone. Online potete trovare come si sono vantati di questa cosa ed effettivamente le persone che sono state coinvolte da questo test su cavi umani consapevoli, scusate il termine, hanno semplicemente cambiato rumore. Perché? Perché Facebook l'ha deciso. E quindi questa cosa si è già verificata. E quello che ho detto adesso diventa molto molto meno aleatorio. Un'altra questione a cui possiamo andare a vedere è il caso Echelon attorno al 2001, dove si è scoperto che effettivamente Echelon esisteva, ma non era un sistema di spionaggio, come dicevano le teorie del complotto, ma era un sistema di individuazione dei sigilli, segnali di intelligence per andare a catturare i terroristi. Poi abbiamo visto che l'11 settembre di quell'anno non ha proprio funzionato per catturare i terroristi, ma veniva fuori sostanzialmente da un sistema con cui gli americani fatturavano miliardi di dollari attraverso il furto di informazioni, i segreti industriali e altre cose. E quindi abbiamo già capito che chi controlla l'informazione, i cosiddetti doppi fini, buoni o cattivi che siano, o ha accesso alle informazioni, controlla in qualche modo il caos, perché va a modificare l'informazione, cioè non siamo più, questo ci porterà ad essere in un mondo in cui non abbiamo più un susseguirsi di eventi naturali come noi li possiamo comprendere, ma esisterà una sorta di susseguimento di eventi paralleli all'interno della tecnologia che noi non possiamo vedere e che sostanzialmente non possiamo conoscere, a meno che non cominciamo a interessarsi. Quindi l'utilizzo delle cose tecnologiche va fatto con estrema cura, naturalmente. Però quante persone veramente lo fanno? Anche se andiamo a leggere tutte le informative, quante persone veramente si vanno a leggere tutto? E poi, se ci sono appunto la possibilità di hackerare un sistema e acquisire informazioni dove appunto le aziende più volte non ne sapevano nulla, come possiamo capire quello che succede? E quindi la realtà è che chi controlla il caos è l'utente finale. Perché è vero che possono esistere i massimi sistemi dispotici, come ho annunciato poco fa, ma la realtà è che l'utente finale, l'utilizzatore finale, è quello che fa la differenza. Perché in realtà l'unico che produce l'informazione e l'unico prodotto di questi social network e di questi sistemi è l'utente finale. Quindi sta a noi. Noi siamo appunto in un insieme di fattori. Quelli che vi ho detto sono fattori, fattori che poi si perfezioneranno, che possono essere molti e che possono certamente portare a quel problema o non portare a quel problema. Il nostro comportamento con la tecnologia è uno di questi fattori. Dove si arriverà? Naturalmente io ho fatto un'idea risponda, può esserci anche un'idea bella. Per esempio questo sistema potrebbe essere utilizzato dalla crime per evitare, che ne so, atti terroristici o azioni negative, reati in senso generale. Ma quanto questo può arrivare? E forse questo in futuro potrebbe cambiare magari la nostra società e farci capire quali sono stati magari gli errori che abbiamo fatto che hanno consentito al crimine di esistere. Ci speriamo. Ma che cosa ci insegna la storia? Che cosa ci insegna la scienza? Andiamo a vedere questa cosa che io ho detto, che un sistema è molto più analogico. Basta tornare indietro di qualche anno per vedere quando, per esempio, le industrie del tabacco avevano proposto alle case cinematografiche di mettere gente che fuma, gente che beve e via dicendo, creando la cosiddetta pubblicità subdola nascosta. La cosa divertente è che è già lo stesso sistema che stiamo vedendo, non è necessaria una tecnologia, che è molto più analogico. Quindi uno vede che questa cosa è normale, vede quel fattore di mondo attraverso una tecnologia analogica come la televisione, però funziona lo stesso. E come anche la pubblicità, tra l'altro. Quindi, dove si arriverà in realtà per vedere quello che ho detto dal punto di vista reale? Succederà quello che è sempre successo nella storia, ovvero che grandi aziende cominceranno a suggerirsi, a suggerirci attraverso le pubblicità e attraverso l'amplificazione o lo smorzamento dei nostri comportamenti di acquistare i loro prodotti. Ma sarà una nostra idea veramente o ne saremo condizionati? E fin che punto? Beh, Facebook ce l'ha insegnato. E qui ho finito.